parliamo con un consigliere regionale, uno delle voci dell'opposizione, Francesco Agus, rappresentante dei progressisti. Buongiorno Francesco Agus.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, buongiorno.
Abbiamo abbondantemente trattato il tema dell'intervento di Solina Asieri in consiglio in occasione del salire della Sardegna, che è diventato poi anche una difesa della linea della regione sul fronte della lotta alla pandemia, con questa uscita che riguarda i malati fragili, che ha lasciato letteralmente sconcertati. Cioè, su che cosa si basa il presidente per dire queste cose?
Non lo sappiamo, anche ecco. Perché il discorso di ieri, contrariamente a quanto avviene di solito, non era preparato. Il presidente ieri si è presentato in aula con un bel discorso scritto in sardo campidanese, che poi non ha potuto pronunciare semplicemente perché è messo alle strette dagli interventi dei capigruppo d'opposizione.
Quindi, io ho detto che fatto, è diventato una vera diedessa sardigna poi alla fine questa cosa, al di là delle celebrazioni.
Sicuramente più interessante politicamente.
Più specchio della Sardegna del momento.
A me è dispiaciuto il fatto che abbia pensato che il riferimento nel discorso che abbiamo fatto poco prima ai nuovi feudatari fosse rivolto a lui direttamente. In realtà si riferiva a un discorso più ampio legato anche all'economia dell'isola, però il fatto che sia stato, diciamo, preso in, cioè colto in fallo, ha poi permesso anche di avere una dichiarazione del presidente riguardo a tutto quello che sta accadendo oggi in Sardegna, non nel 1700. Cosa rara, perché il presidente da mesi di fatto non esternava considerazioni politiche sulle leggi in consiglio regionale o sull'andamento della campagna vaccinale. Tra l'altro, per difendersi, quindi, perché ieri di fatto è stato un intervento tutto sulla difensiva, ha utilizzato l'arma del dato e quindi ha snocciolato delle cifre che a nostro parere non hanno niente a che vedere con la realtà. Secondo me ancora stiamo elaborando, cercando informazioni.
Anche quel dato sulla permanenza in zona rossa
è un'evidente fesseria a cui nessuno può credere, ma perché non si possono valutare con i giorni di permanenza in zona rossa realtà molto diverse. Il centro di Milano, anzi la città di Milano, ha gli stessi abitanti della Sardegna con una densità di popolazione enormemente superiore.
100 volte
è
superiore.
Ovvio che è più facile contagiarsi nella metropolitana di Milano o in quella di Roma
che nel Campidano o nella Barbagia di Seulo.
O nel quartiere Fonsarda di Cagliari o nel quartiere San Benedetto. Sono realtà molto diverse, è chiaro che le dinamiche di contagio ci favoriscono, perché abbiamo una condizione geografica data dall'isolamento e demografica data dalla scarsa densità di popolazione che avrebbe potuto rendere
molto
sicuro.
Appunto per questo.
Abbiamo però un problemino rispetto agli altri, che quando saturiamo le terapie intensive i nostri malati non possono andare in altre regioni, cosa che invece ha salvato parte dei pazienti Covid che a Bergamo nella prima ondata si sono trovati a fronteggiare il virus.
Certo.
Sono stati ricoverati in Veneto, sono stati ricoverati nella regione Lazio, persino in Sicilia. I nostri, se non trovano un letto, muoiono a casa. Quindi la Sardegna ha una condizione peculiare. Metterla nel calderone insieme alla regione Veneto e alla regione Lombardia è un'evidente mistificazione della realtà.
Certo.
E poi il dato peggiore è quello sui pazienti fragili.
Su queste rinunce,
i pazienti fragili sono al centro di inchieste giudiziarie che hanno portato i NAS a fare perquisizioni negli hub vaccinali di tutta la Sardegna. La procura di Oristano sta indagando, ci sono già le cose che abbiamo già letto sui giornali. È diventata una notizia di rango nazionale anche perché c'è un'evidenza di reato. Detto questo, quella cifra per cui 3 su 4
avrebbero rinunciato
il vaccino, detta così, rischia di essere una menzogna conclamata. Perché rifiutare il vaccino cosa vuol dire? Io azzardo un'ipotesi. 3 su 4 tra le persone fragilissime, quindi tra le persone che hanno patologie gravemente invalidanti, non hanno potuto recarsi al lab vaccinale. Alla chiamata dell'ATS, con tutta probabilità, hanno risposto: papà non si può alzare dal letto, papà è convalescente, papà non può uscire di casa, papà non può recarsi in un posto a fare la fila per 2 ore.
Però scusami Francesco, sono Gianluca. Allora, succede però così, io ho due insomma, fra i miei stretti ho due esperienze. Tu non puoi andare, ti ricontattano per o la domiciliare oppure per un rinvio.
Sì, ma se cioè, tu ti fermi a quel primo no, magari ti risulta un dato come quello che
non
ha
mi
detto
risulta si stiano fermando al primo no, devo dire la verità, però tutto può essere, non lo so.
Allora, anche a me, nel senso che la prassi consolidata dovrebbe essere quella. Poi ci sono moltissime segnalazioni invece di persone che non hanno avuto nemmeno la chiamata.
E quella è più grave, certo.
Però, siccome a quanto so il problema vero si ha nello step della vaccinazione domiciliare, per ovvi motivi, cioè quella dovrebbe essere affidata ai medici di famiglia. Le fiale sono da 6 o da 11. C'è una catena del freddo da rispettare, perché una volta che la si diluisce si hanno poche ore per somministrare i vaccini e ovviamente andando di casa in casa il
devi fare dei
aumenta.
Cluster diciamo
sì, devi concentrare.
Credo
anche
credo che la cosa più possibile sia appunto quella che ho pensato, cioè quella che di cui abbiamo parlato poco fa, perché ve ne dico un'altra. È una dei limiti anche dello studio dei dati in questa fase è stata proprio l'impossibilità del diciamo declinare il no. Quando arriva il messaggio per la richiesta di vaccinazione, ci sono persone che magari devono dire no per un motivo specifico, perché sono in attesa di un bambino e quindi in gravidanza non possono essere vaccinate, perché magari stanno male e quindi devono rimandare semplicemente la visita. Oppure in alcuni casi perché il no è legato a un'effettiva volontà di rifiutare il vaccino. Non essendo possibile declinarlo, tutto diventa no.
Certo. Sì.
Questo ovviamente crea un problema.
Sì, crea il numerone. Allora, immagino che di questa questione si riparlerà anche, secondo me, su scala nazionale, perché abbiamo notizia, e lo sapete anche voi,
di questo volevo
che ieri
chiedere,
c'erano
no?
delle troupe queste televisive che giravano per il Consiglio regionale.
Allora, chi c'era ieri?
Ieri c'era Piazza Pulita, il programma di
Formigli.
Formigli. Ormai però ogni due giorni c'è una troupe televisiva nazionale. Sky ha mandato un'inviata che di fatto sta dormendo in Sardegna 3 o 4 giorni alla settimana. E la cosa che più mi ha lasciato imbarazzato ieri è stata che nel discorso del presidente è passata quasi l'illazione che queste troupe di TV nazionali fossero chiamate
da voi.
Da noi.
Siete voi Monelli che li chiamate.
Già ai tempi delle discoteche siete stati voi.
Quindi questa sinistra polverizzata, senza partito, che non conta niente, è capace di mobilitare.
Di muovere il sistema dei media, sì.
Tra l'altro della Rai, di La 7, di Sky, di Mediaset. Non capendo che ormai il tema Sardegna è diventato un caso proprio perché è stato lasciato marcire, proprio perché si è presa l'abitudine di chiudere la porta ai giornalisti e far rispondere dall'addetto stampa, non capendo che a livello nazionale il non rispondere, soprattutto per certi programmi, diventa un super boomerang.
Sì, noi sottolineavamo nei giorni scorsi un programma di Fazio tutto dedicato alle riaperture, in cui, voglio dire, l'assenza della Sardegna come caso nazionale era lampante, era evidente. Penso che in tante occasioni si sia detto di no a delle interviste.
Tutte le occasioni, compresa anche quando le richieste sono arrivate da programmi, diciamo, non ostili al partito di riferimento del presidente della regione. Non è l'Arena, non è la Pravda, non è l'Unità, non è l'Arena. Eppure anche lì si sono sorpresi addirittura della mancata risposta a una richiesta di intervista.
Che lì era su Sardara, mi sa.
Forse era su Sardara, quindi quello magari lo metteva in imbarazzo, diciamo così.
Però anche lì, dall'imbarazzo, diciamo, è meglio uscirne con una
parlando, certo.
Ma non c'è dubbio.
Piuttosto che facendo parlare gli altri.
Non c'è dubbio.
Il risultato, ed è anche questo che abbiamo cercato di dirgli ieri, è che al di là del mare, la Sardegna è vista come un luogo più pericoloso di quello che è. Perché al netto della campagna vaccinale fatta male, della gestione sanitaria, diciamo, fatta sotto le attese, quantomeno, la Sardegna è un luogo meno pericoloso di altre zone d'Italia. E viene fatta passare per un luogo insicuro, dove non si rispettano le regole, dove nessuno rispetta le regole, comprese quelli che dovrebbero controllare, anche perché la giunta regionale presidente, invece di sostenere queste tesi, si trincerà nel silenzio e
certo,
fa descrivere una cosa ancora peggiore di quella che è, cioè diventa un boomerang per tutti questa assenza di
assolutamente peso. Immagino che voi chiederete chiarimenti su queste affermazioni che sono state fatte ieri
tra un'ora e un quarto in aula,
ecco. E quindi in giornata probabilmente qualcosa in più sapremo. Ringraziamo Francesco Agus, grazie mille, buon lavoro,
alla prossima, grazie.
Buona giornata.